Pluriversi Radio, podcasting dell'Università di Bergamo, Massimiliano della Torre, Facoltà di Economia, corso di istituzione di diritto pubblico. Esaurita la funzione di indirizzo politico, prendiamo in esame la funzione normativa, muovendo dalla revisione costituzionale e dalle leggi costituzionali, passando per la legge formale e quindi esaminando le fasi dell'iniziativa, la fase costitutiva, la fase integrativa dell'efficacia, e infine prenderemo in considerazione gli atti aventi forza di legge, ossia i decreti legislativi e i decreti legge. Abbiamo incominciato ad affrontare l'ultima volta, l'altra settimana, la funzione di indirizzo politico. Avevamo preso in considerazione l'attività svolta dal Parlamento, l'attività svolta dal Governo, dal Presidente della Repubblica, dalla Corte Costituzionale, soprattutto sotto il profilo dell'indirizzo politico istituzionale. Abbiamo poi preso in considerazione il Governo e stavamo prendendo in considerazione il Parlamento. Abbiamo visto la legge di bilancio e dobbiamo dire due cose sulla legge finanziaria. Allora, la legge di bilancio, come abbiamo visto l'altra volta, ha come caratteristica fondamentale quello di essere una legge moritura, di essere destinata a cessare di produrre effetti, e naturalmente destinata a cessare di produrre effetti nel giro di un anno. Secondo voi una caratteristica di questo genere che cosa comporta sotto un profilo strettamente economico? Va bene, questo è il principio del pareggio del bilancio. Il problema però è questo, è che lo Stato, come ogni altro soggetto pubblico territoriale, noi possiamo immaginarcelo come un'impresa che offre, possiamo cercare anche di immaginarcelo come un'impresa che offre una serie svariata di servizi, il più interessante dei quali, secondo me, è la fede pubblica, la pubblica fede, la certezza pubblica. Però fornisce anche infrastrutture, ad esempio costruisce autostrade, ospedali, scuole, tutte attività economiche le quali non possono essere portate a termine nel giro di un anno, giusto? Io devo costruire l'autostrada del sole, non ce la faccio a costruire l'intera autostrada del sole nel corso di un anno, per cui se io metto a bilancio l'intero valore l'intero costo dell'autostrada del sole per quest'anno, ne costruisco un pezzettino e poi mi rimangono bloccati i denari per il resto del tempo. Per cui proprio col passare del tempo, nel 1978, è stata introdotta la cosiddetta legge finanziaria, la funzione della quale è quella di raccordare periodi economici più lunghi dell'anno. Difatti, che so io, la legge finanziaria 2006 disporrà del bilancio dello Stato per gli anni 2006-2008, perché ha durata triennale, 2006-2007-2008, in maniera tale da raccordare le spese. Se io faccio una legge con la quale decido di costruire l'autostrada del sole quest'anno, in questa legge dico apposto sul bilancio di questi, no, nei prossimi anni apposto sul costo complessivo dell'autostrada del sole è 1000, sul prossimo bilancio apposterò 100, 200, 300, su quello successivo la somma che suppongo di spendere l'anno successivo. E così nel momento in cui devo fare devo impostare il bilancio dell'anno successivo, so che posso spendere quella quota di somma. È chiaro? La funzione della legge finanziaria, almeno in origine, era appunto quella di poter raccordare nel tempo le spese, le varie spese che lo Stato, o quelle spese di carattere pluriennale che il soggetto pubblico deve affrontare. Anche questa quindi ha valore, è uno strumento di gestione dell'indirizzo politico, perché raccordando i bilanci, avendo come funzione quella di raccordare i bilanci, implicitamente svolge una funzione simile a quella del bilancio, quindi di autorizzare spese su un arco di tempo, di prevedere spese su un arco di tempo più lungo, spese che dovranno essere poi appostate di anno in anno nel bilancio. Se io quest'anno per l'autostrada del sole, invece di spendere i 300 preventivati, ne spendo 250, attraverso la finanziaria potrò spostare quei 50 che mi sono avanzati sul bilancio dell'anno 21. Se così non fosse, quei 50 che mi sono avanzati diventerebbero prima residui passivi, poi residui perenti, e quindi non potrebbero essere più spesi, se non attraverso una complessa serie di operazioni che me li svincolano. Questa è la funzione della legge finanziaria. Insieme alla legge finanziaria abbiamo, sempre sul piano dell'esercizio della funzione di indirizzo politico, abbiamo le cosiddette leggi di autorizzazione. Prima tra tutte, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Il primo problema quindi è: che cosa significa ratifica di un trattato internazionale? Significa manifestazione della volontà dello Stato interessato, in questo caso del nostro Stato, di aderire ad un determinato accordo che ci lega ad un altro Stato o a più altri Stati. La ratifica consiste nel nostro ordinamento nella sottoscrizione del trattato internazionale da parte del Presidente della Repubblica. La Costituzione però prevede che i trattati, che il Presidente della Repubblica debba essere autorizzato da un'apposita legge di ratifica alla stipulazione del trattato internazionale. La disciplina vale in particolare per tre categorie di trattati internazionali. Innanzitutto i trattati come dice l'articolo 80 della Costituzione, i trattati di natura politica, e per trattati di natura politica si intendono quei trattati che ci legano, che legandoci ad un altro Stato o più altri Stati, condizioneranno la politica in generale, l'indirizzo politico del nostro Stato. Esempio tipico, qual abbiamo già accennato, possono essere trattati che hanno nel tempo contribuito alla formazione dell'Unione Europea, perché in un modo o nell'altro questi trattati, vincolandoci agli altri Stati che formano l'Europa, vincolando noi a loro e loro a noi, hanno imposto determinate finalità anche alla nostra politica. E quindi perché appunto si possano ratificare questi trattati che condizionano l'indirizzo politico del nostro Stato, è necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica del trattato stesso. Altra categoria di trattati la cui ratifica deve essere autorizzata con legge dal Parlamento, è quella categoria di trattati che prevedono arbitrati internazionali. Secondo voi perché? Un arbitrato che cos'è? Chi avanza delle ipotesi? Quando è che salta che può saltare fuori un arbiter? Quando c'è una controversia tra due soggetti, i quali decidono di rivolgersi ad un terzo soggetto che sciolga la controversia, detto in termini genericissimi. Allora, un trattato che comporti l'adesione ad organizzazioni che prevedono arbitrati internazionali fa sì che il nostro Stato si dica, aderendo a quel trattato, sì, io mi adeguerò nei confronti degli altri stati a qualsiasi decisione l'arbitro internazionale su questa materia disponga. Quindi rinunzia, diciamo così, ad una parte, il nostro Stato rinunzia ad una parte della sua autorità, perché ammette perché si impegna a seguire quanto deciso da un'autorità terza, estranea a se stesso. Quindi, proprio perché si ha questa limitazione alla sovranità del nostro Stato, quei trattati che prevedono il ricorso ad arbitrati internazionali devono essere la ratifica di questi trattati deve essere da parte del Presidente della Repubblica deve essere autorizzata da apposita legge del Parlamento. Terza categoria di trattati sono quei trattati che prevedono delle modificazioni territoriali, trattati cioè che spostano i confini del nostro Stato, o all'interno o all'esterno. Anche questi trattati devono essere autorizzati con legge. Anche qui quindi sono trattati che incidono su uno degli elementi essenziali dello Stato, il territorio, e quindi devono essere autorizzati con apposita legge del Parlamento. Qual è la caratteristica di queste, leggi di autorizzazione? Per le ragioni che abbiamo detto adesso sul piano dell'indirizzo politico. La caratteristica di queste leggi è che nel corso della loro discussione non possono essere emendate, perché se è intervenuto in un accordo in sede internazionale che dice così, la legge di ratifica non potrà altro che dire o aderire, dire sì, autorizzo la ratifica di quel trattato internazionale lì, punto. Oppure dirà no, non autorizzo la ratifica. Altre possibilità non ci sono, perché se si potesse modificare la legge bisognerebbe dare, se si dovesse modificare il testo del trattato bisognerebbe dare inizio a un'altra serie di trattative tra il nostro Stato e gli altri Stati che aderiscono a quel trattato per spostare i termini dell'accordo. La ratifica è la manifestazione di volontà, la ratifica da parte del Presidente della Repubblica autorizzata con legge è la manifestazione di volontà del nostro Stato di aderire a quel trattato. Però quel trattato non produce effetti fino a che non si ha la stipula del trattato. E la stipula avviene nel momento in cui si scambiano gli stati coinvolti, si scambiano ciascuno il testo del trattato ratificato dall'autorità competente all'interno del proprio Stato. Quando noi vediamo alla televisione gli incontri internazionali con le persone che cominciano a mettere firme su firme, è perché ogni Stato contraente deve avere a sua disposizione che cosa? Una copia? No, deve avere l'originale, quindi bisogna produrre tanti originali quanti sono gli stati che aderiscono, e su ogni originale, proprio perché è originale, ci deve essere la firma dell'autorità competente ad aderire a quel trattato. Sempre su questo, sul piano dell'indirizzo politico, la legge come strumento di intervento sul piano dell'indirizzo politico contingente e per certi versi anche istituzionale. Strumenti a disposizione del Parlamento invece esclusivamente, espressamente per loro natura destinati ad influire sull'indirizzo politico sono i cosiddetti strumenti ispettivi di controllo e di indirizzo. In che cosa consistono gli strumenti ispettivi e di controllo? Gli strumenti ispettivi e di controllo sono quegli strumenti attraverso i quali il Parlamento, ciascuna Camera del Parlamento, svolge determinate indagini al fine di avere contezza di apprendere tutti gli elementi che caratterizzano una determinata situazione che è importante conoscere in sede politica, di indirizzo politico. Gli strumenti si distinguono in ispettivi e di controllo a seconda che comportino un obbligo di risposta da parte del governo o del soggetto assoggettato alla verifica, oppure non comportino un obbligo di risposta. Gli strumenti quindi ispettivi, strumento ispettivo per eccellenza, cioè che non comporta un obbligo di risposta da parte dell'investigato, non dico indagato perché ci farebbe pensare a qualcosa che comporta una responsabilità particolare, a noi non interessa in questa sede la responsabilità, interessa conoscere una vicenda, conoscere un fatto per non conoscerli in particolare. Quindi strumenti ispettivi per eccellenza sono le cosiddette audizioni, che ci derivano dal diritto parlamentare anglosassone, statunitense e inglese, audizioni che sono delle riunioni all'interno delle quali l'organo del Parlamento, che generalmente è una commissione che sta svolgendo l'indagine, ascolta, sente determinate persone che possono fare chiarezza su determinati fatti politicamente rilevanti. Il fatto che non comportino obbligo di risposta, che lo strumento ispettivo, l'audizione, non comporti obbligo di risposta, significa che io che sono chiamato in audizione posso anche non rispondere, o posso rispondere parzialmente. Sarà il Parlamento che, scegliendo chi invitare, sarà ciascuna Camera che, scegliendo di invitare questo o quell'altro soggetto all'audizione e mettendo a confronto le deposizioni dei soggetti uditi, potrà farsi un'idea del fatto. Ma io non sono tenuto, posso anche decidere di non rispondere su determinati aspetti, se chiamato in audizione, proprio perché è uno strumento ispettivo e non comporta obbligo di risposta. Gli strumenti di controllo, invece, sono tutti quegli strumenti, e sono una panoplia più ampia, tutti quegli strumenti che comportano un obbligo di risposta da parte del soggetto nei confronti del quale quello strumento è usato. Il soggetto in questi casi generalmente è, per gli strumenti che vedremo adesso, è il governo nella sua interezza oppure un ministro. Gli strumenti di controllo per eccellenza sono la interrogazione e l'audizione, l'interrogazione e l'interpellanza. L'interrogazione che può essere scritta o orale, è quell'atto con il quale ciascun singolo parlamentare si rivolge appunto al governo o a un ministro per avere delle informazioni su una determinata vicenda o su un determinato fatto. Non so, vengono collegati male i tubi per la distribuzione dell'ossigeno in un ospedale e il parlamentare, presumibilmente di quella zona, si rivolgerà al ministro della sanità per chiedere dire se il governo è a conoscenza di questo fatto. Il governo, come dicevamo, insomma il soggetto cui è rivolta l'interrogazione, è tenuto a rispondere e in entrambi i rami del Parlamento vengono fissate delle sedute destinate esclusivamente alle risposte alle interrogazioni. Risposte alle interrogazioni che, a seconda che l'interrogazione sia scritta orale, potrà essere scritta orale. Risposta che potrà essere data, a seconda di quello che chiede il richiedente, in aula, l'interrogante, in aula o in commissione. Una volta che il governo abbia risposto, l'interrogante potrà dire se è soddisfatto della risposta oppure no, e la questione si chiude lì. Relativamente più complesso, invece, è lo strumento della interrogazione, perché attraverso l'interrogazione non solo l'interrogante che può essere uno o possano essere anche 10 che sottoscrivono la stessa interrogazione, perché attraverso l'interrogazione l'interrogante non intende solo sapere se il governo o il ministro era a conoscenza di un determinato fatto, ma chiede anche, vuole anche sapere quali misure intende prendere il governo o il ministro nei confronti di quella determinata vicenda. Lo strumento è più complesso perché sulla interrogazione può essere innestata una mozione, che di suo sarebbe uno strumento di indirizzo. La mozione che cos'è? È lo strumento attraverso il quale chi propone la mozione chiede una deliberazione di tutto il collegio a cui si è rivolto, quindi dell'aula o della commissione. Quindi attraverso l'interrogazione posso chiedere: sai che è successo questo sai ministro della sanità che questi tubi sono stati collegati male? Che cosa intendi fare per evitare che queste vicende si ripetano? Il ministro dice qualche cosa che non mi soddisfa e quindi dico: ministro, non sono soddisfatto e chiedo che l'aula, perché di fronte a queste vicende bisognerebbe agire così e non cos'ha, come stai facendo tu, e chiedo che l'aula, mozione, si pronunzi sulla tua risposta, che quindi sarà sufficiente o insufficiente, e implicitamente darà anche un indirizzo, perché nel momento in cui dico che la risposta non mi soddisfa e tutta l'aula dice: ministro, la tua risposta è insoddisfacente perché lascia scoperte queste cose, implicitamente dà un indirizzo al governo su come affrontare determinate situazioni. Strumenti di indirizzo in senso stretto sono invece, oltre che la mozione, l'ordine del giorno e la risoluzione. L'ordine del giorno è uno strumento che si innesta in un procedimento in corso. Ad esempio, stiamo approvando una legge, la legge finanziaria, vediamo, o una legge di bilancio, vediamo, o comunque una qualsiasi legge, constatiamo che un articolo può essere interpretato anche, può avere una lettera ambigua, e quindi promuoviamo un ordine del giorno per dire che quell'articolo deve essere interpretato così. Noi scriviamo in questa maniera, ma vogliamo che venga intesa in questo modo, come facciamo con un ordine del giorno. Anche qui l'ordine del giorno che cosa fa? È uno strumento che promuove una deliberazione dell'intera assemblea, sia essa dell'intero collegio, sia essa la Camera, sia essa una commissione. Perché dice: se approviamo, se l'organo che sta operando approva quell'ordine del giorno, si impegna il governo a dare a quell'articolo di legge o a quella determinata situazione un determinato indirizzo. Più esplicito in questo senso è l'altro strumento di indirizzo per eccellenza, che è la risoluzione. Risoluzione, approvare una risoluzione significa approvare un atto in cui è contenuto espressamente un indirizzo cui il governo deve attenersi in un determinato ambito. Ci siamo? Infine abbiamo le commissioni di inchiesta. Le commissioni di inchiesta possono costituirsi. Cosa vuol dire commissione di inchiesta? Significa che attraverso un'apposita deliberazione, adesso vedremo quale deliberazione, che tipo di deliberazione, una Camera o entrambe le Camere, se si tratta di commissioni bicamerali, decidono di approfondire un determinato argomento, approfondire attraverso un'apposita inchiesta. L'inchiesta può essere indipendente, oppure può essere, quindi si dice in sede politica, oppure può essere in sede legislativa. Noi stiamo approvando la riforma del sistema sanitario nazionale e quindi vogliamo approfondire una serie di questioni che riguardano la nostra sanità per poter porre in essere una legge di organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale che eviti una serie di guai o di difficoltà che si sono verificate fino a questo momento, e quindi avremo la commissione d'inchiesta in sede legislativa, Invece si verificano i fatti di Genova, rispetto ai quali ci sono dei dubbi sulle responsabilità di tutto quello che è accaduto, costituiremo una commissione di inchiesta che non è finalizzata a produrre una legge, ma semplicemente ad approfondire determinati fatti e, una volta approfonditi, eventualmente a prendere determinate misure. Allora, le commissioni di inchiesta possono essere istituite o con una semplice deliberazione o con una legge. Se la commissione di inchiesta è istituita con una legge, questa legge può attribuire alla commissione di inchiesta stessa gli stessi poteri che ha la magistratura ordinaria nello svolgimento delle indagini. Quindi, ad esempio, può chiedere di sentire il signor Taddeitali e, qualora il signor Taddeitali non si presenti spontaneamente, può mandarlo a prendere con la forza. Può decidere la commissione d'inchiesta di esaminare determinati documenti che di per se stessi sarebbero riservati per una qualche ragione, esattamente come l'autorità giudiziaria può procedere, può farsi esibire questi documenti o acquisirli direttamente, oppure stabilire misure di sicurezza. Come il signor Taddeitali, siccome il signor Della Torre nella sua deposizione ci ha fatto capire che ha fatto qualcosa che non va, stabiliamo che il signor Della Torre non possa allontanarsi dalla città di Bergamo per tutto il tempo in cui durerà l'inchiesta, e che anzi debba presentarsi periodicamente alla stazione di polizia dei carabinieri competente per far vedere che è lì, o gli ritiriamo il passaporto perché non possa espatriare. E già per il fatto che la commissione d'inchiesta può essere dotata di questi strumenti ci fa capire perché debba essere istituita con legge, perché tutte queste misure sono misure tendenzialmente restrittive della libertà di un soggetto, e si può limitare la libertà di un soggetto attraverso uno strumento che non sia una legge? No, il principio di legalità ce lo vieta. Quindi una commissione di inchiesta istituita con una semplice deliberazione potrà svolgere l'inchiesta, ma non potrà essere dotata di determinati poteri. Se si vuole che la commissione di inchiesta sia dotata di poteri particolarmente stringenti, bisogna restituirla attraverso una legge che ne delimiterà, che le attribuirà i poteri, ma delimiterà anche più precisamente il campo di indagine. Commissioni di indagine e commissioni di inchiesta possono essere sia monocamerali sia bicamerali, nel senso che entrambe le camere, possono deliberare l'istituzione della commissione comune, oppure ci sarà una legge, se è una commissione di inchiesta che vogliamo adottare di determinati pareri, che dirà: questa commissione di inchiesta è formata di tot da 10 deputati e 10 senatori, 20 deputati e 20 senatori, ed è dotata di questi poteri. Anche questo è uno strumento, la commissione d'inchiesta è uno strumento di controllo, perché soprattutto nella versione legislativa con poteri più intensi genera un obbligo, uno stringente obbligo di risposta da parte dei soggetti che sono chiamati davanti alla commissione d'inchiesta. Sempre sul piano dell'indirizzo politico, abbiamo visto Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Parlamento, non ci rimane che prendere in considerazione il Governo. Per quel che riguarda il Governo, fondamentalmente quello che c'era da dire l'abbiamo già detto quando abbiamo parlato della costituzione, della formazione del governo. Qui dobbiamo ricordare che nel momento in cui il governo si presenta al Parlamento per ottenere la mozione di fiducia, fa la cosiddetta dichiarazione programmatica, che viene letta dal Presidente del Consiglio all'Aula, dichiarazione programmatica nella quale il Presidente del Consiglio che chiede la fiducia indica le priorità dei problemi fondamentali che il governo intende risolvere, che intende affrontare, uno, e due, spiega genericamente qual è la logica sulla quale si muoverà l'azione del governo, fin tanto che governa lui. Su questi due elementi, fondamentalmente su questi due elementi, otterrà o non otterrà, quel Presidente del Consiglio e quel governo otterranno o non otterranno la fiducia da parte del Parlamento. Oltre che la dichiarazione programmatica, altri strumenti attraverso i quali il governo esercita la funzione di indirizzo politico sono l'iniziativa legislativa, perché il governo, sappiamo, lo vedremo meglio tra un attimo, è dotato di iniziativa legislativa. Se vuole, che so io, dare un indirizzo particolare all'economia, dirà che il governo favorisce le imprese che intendono svolgere, come mediante le tassazioni, mediante attribuzioni di benefici economici, le imprese che intendono lavorare nel campo di prodotti tecnologicamente ricchi, tecnologicamente rilevanti, o viceversa, decide di favorire l'agricoltura. Sono tutte scelte di carattere che incidono sull'indirizzo politico, e attraverso le leggi, attraverso l'iniziativa legislativa, il governo, con l'iniziativa legislativa da un lato e attraverso strumenti economici dall'altro, messi a disposizione attraverso la legge, darà quell'indirizzo piuttosto che un altro. Infine, ultimo strumento a disposizione del governo per l'esercizio della funzione di indirizzo politico sono tutti gli atti che vedremo bene che vedremo meglio quando affronteremo la funzione amministrativa, esecutivo-amministrativa, sono tutti gli atti amministrativi attraverso i quali il governo opera, per il solo e semplice fatto che dà una concessione, un'autorizzazione, un permesso e via dicendo, spinge le cose ad andare più da una parte che dall'altra, e quindi anche attraverso quegli atti amministrativi svolgerà funzione di indirizzo politico contingente, naturalmente in questo caso. Con il che avremmo esaurito la presenza degli organi costituzionali sul piano dell'indirizzo politico. Tuttavia dobbiamo ricordare che la nostra Costituzione stabilisce che i cittadini hanno il diritto di partecipare alla formazione dell'indirizzo politico nazionale, e questa partecipazione attraverso che cosa avviene? Avviene attraverso, fondamentalmente, attraverso due strumenti, che sono le elezioni politiche e il referendum abrogativo. Attraverso le elezioni politiche, con quei meccanismi che abbiamo visto a suo tempo di traduzione di voti in seggi, il corpo elettorale dà una fisionomia politica al Parlamento, dà più voti a destra, a sinistra o al centro, e implicitamente sceglie un indirizzo politico piuttosto che un altro. Quindi attraverso le elezioni il corpo elettorale, che è formato da tutti quei cittadini che sono dotati di elettorato attivo, per l'appunto, attribuisce a questi soggetti, a questi cittadini, la possibilità di influire sull'indirizzo politico. La stessa cosa avviene attraverso il referendum abrogativo. ma qui la cosa è un po' più sottile, perché allora del referendum abrogativo abbiamo già parlato quando abbiamo già parlato in genere quando abbiamo preso in considerazione le funzioni della Corte Costituzionale, che abbiamo visto essere competente per il giudizio di ammissibilità sui referendum abrogativi. Referendum abrogativi sono quegli strumenti attraverso i quali 500.000 elettori o 5 consigli regionali propongono al corpo elettorale nella sua interezza di abrogare determinate norme. Allora, la procedura referendaria, come abbiamo visto, è una procedura molto, il procedimento referendario, abbiamo visto, è un procedimento molto determinato, con dei binari specifici. I 5 consigli regionali devono deliberare esattamente la stessa cosa, cioè vogliamo abrogare quelle norme lì, così come i 500.000 elettori devono sottoscrivere la medesima proposta referendaria, e la legge dispone di una serie di disposizioni relative alla possibilità di controllo, al controllo che siano effettivamente 500.000 cittadini elettori. Una volta che abbiamo raccolto le firme, andiamo all'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, che verifica che quelle 500.000 firme siano di 500.000 cittadini elettori, che nessuno di loro sia stato sospeso dall'esercizio di pubbliche funzioni e che nessuno abbia firmato più di una volta e che nessuno abbia firmato più di una volta. Sempre a scadenze fisse, la Corte, l'Ufficio Centrale per il Referendum, dopo aver verificato la regolarità ed eventualmente riammesso nei termini il Comitato Promotore del Referendum, qualora ci siano state delle irregolarità sanabili, si passa dall'Ufficio Centrale per il Referendum al giudizio di ammissibilità davanti alla Corte Costituzionale. Una volta che la Corte Costituzionale abbia ammesso il referendum, perché non contrasta con tutte quelle disposizioni costituzionali e quei principi che abbiamo già visto a suo tempo, il Presidente della Repubblica indice con proprio decreto il referendum, cioè fissa il giorno dei comizi elettorali, fissa il giorno in cui ciascuno di noi dovrà andare a scrivere sì o no o niente sulla scheda elettorale. Sulla scheda elettorale, perché il referendum abrogativo possa produrre i suoi effetti, ovvero sia abrogare una determinata norma, è necessario che partecipi alla consultazione elettorale la maggior parte dei cittadini elettori, quindi è previsto un quorum costitutivo, perché il referendum abbia validità è necessario che la metà degli elettori più uno partecipi al referendum, e perché la norma sia approvata, perché il quesito referendario sia approvato, è necessario che aderisca al quesito referendario la metà più uno dei voti validi espressi, quorum deliberativo. Quindi se gli elettori sono 50 milioni, perché il referendum possa ritenersi validamente svolto, è necessario che partecipino, che mettano la loro schedina nell'urna 25 milioni di elettori più uno, e perché la proposta sia approvata, ammesso che di questi 25 milioni di elettori più uno producano non 25 milioni più uno di voti validi, ma 20 milioni di voti validi, perché la proposta sia approvata, è necessario che 10 milioni più uno di voti validi sia d'accordo con l'abrogazione. Ecco, e con il referendum avremmo finito la funzione di indirizzo politico. Possiamo quindi passare alla più classica funzione normativa, perché abbiamo visto che le funzioni attraverso le quali si esplica la sovranità sono la funzione normativa o legislativa, esecutiva, amministrativa e giudiziaria. In omaggio alla struttura della nostra Costituzione partiamo dalla funzione, non solo, partiamo dalla funzione, prendiamo le mosse della funzione normativa. Funzione normativa è la funzione attraverso la quale l'ordinamento pone le norme, ovvero sia cosa fa? Pone e rinnova se stesso. Sappiamo che un ordinamento è un complesso di norme e di istituzioni, quindi la funzione normativa è quella funzione attraverso la quale l'ordinamento si crea e si modifica nel tempo. L'ordinamento si crea e si modifica nel tempo. Di funzione normativa si può parlare in senso più generico, facendo ed è, diciamo così, il titolo generale nel quale ci muoviamo adesso, perché vedremo che più soggetti del nostro ordinamento sono dotati di potestà normativa. E poi possiamo parlare di, perché possono porre delle norme in Parlamento, i consigli regionali, comunali e provinciali, può porre delle norme anche il governo, come vedremo adesso, tra breve, tra un attimo. E in senso più specifico, quando parliamo di funzione normativa con riferimento alla funzione normativa svolta espressamente dal Parlamento su un duplice piano, che è il piano della normazione di secondo livello, cioè costituzionale, e poi sul piano della normazione di primo livello, ordinaria, cioè ordinaria, appunto, quella delle leggi. E quindi incominciamo con la funzione normativa sul piano costituzionale. L'articolo 138 della nostra Costituzione prevede che il Parlamento prevede un'apposita procedura complessa che può svilupparsi secondo due binari per modificare il testo della Costituzione, oppure, e quindi in questo caso si parla di revisione costituzionale in senso stretto, oppure per porre delle norme che hanno la stessa forza delle norme costituzionali. Quindi ci troviamo di fronte alla, e questo perché noi abbiamo visto che la nostra è una Costituzione rigida, cioè destinata, le cui norme sono destinate a durare maggiormente nel tempo ed hanno una maggiore resistenza rispetto a tutte le altre, quindi per modificare queste norme è necessaria una procedura particolare. Una procedura particolare che spinge verso una maggiore ponderazione in assoluto, coinvolgendo la gran parte dei soggetti che sono chiamati a intervenire sul piano dell'indirizzo politico istituzionale, una procedura più complessa e che coinvolge tutti questi soggetti. La Costituzione, l'articolo 138, dice che ogni proposta di revisione costituzionale deve essere assoggettata ad una duplice deliberazione da parte di ciascuna Camera, duplice deliberazione che non può, la seconda deliberazione delle quali non può intervenire prima di 3 mesi dalla precedente. Il che significa che se io mi faccio promotore di una legge di revisione costituzionale, se la Camera la discute oggi, e ne abbiamo quanti? 31 ottobre, dovrà intervenire una seconda deliberazione non prima del 31 di gennaio, insomma giù di lì, tenuto conto che novembre 30 giorni, gennaio e dicembre ne hanno 31. La stessa Camera. L'altra Camera potrà anche discuterla e discutere quella proposta e deliberarla anche il giorno dopo che la prima Camera ha deliberato, però anche lei dovrà dare origine ad una seconda deliberazione che non potrà intervenire prima di 3 mesi dalla precedente. La seconda deliberazione in particolare deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti di ciascuna Camera. E qui si pone un problema che è stato risolto nella prassi in una maniera, ma sulla quale prassi non tutti sono d'accordo. Alcuni sostengono che nel corso della seconda deliberazione non possono essere apportate modifiche al testo approvato nella prima, perché se potessero essere apportate modifiche nel testo approvato nella prima deliberazione si dovrebbe aspettare altri 3 mesi, rifare la deliberazione e vedere se esce la stessa deliberazione oppure no. E quindi la nostra prassi di revisione costituzionale ha fatto propria questa tesi, per cui in caso di legge di revisione costituzionale la seconda deliberazione deve intervenire sul medesimo testo della prima, e non è, quindi niente emendamenti. Altri, una seconda ala della dottrina, sostiene: ma che senso ha far aspettare 3 mesi per rideliberare la stessa cosa? Se la Costituzione ha introdotto questo termine di 2 deliberazioni a distanza di non minore di 3 mesi l'una dall'altra, vuol dire che vuole attribuire al Parlamento un certo lasso di tempo per riflettere, e quindi nella seconda deliberazione dovrebbero potersi apportare delle modifiche eventualmente. E pace se poi bisogna rideliberare un'altra volta tra 3 mesi. Questa seconda tesi di carattere sostanziale a me mi convince di più personalmente, però la prassi si è risolta nella prima. Tutte le modificazioni costituzionali che abbiamo avuto finora, e in tutti i procedimenti di modificazione costituzionale che abbiamo avuto finora, non si è dato spazio alla discussione, diciamo così, alla possibilità di modificare il testo della precedente deliberazione. Se appunto nella seconda deliberazione la proposta di modifica costituzionale ottiene la maggioranza assoluta, il Presidente della Repubblica fa pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale la proposta di revisione costituzionale, ma non la promulga. Perché? Perché la Costituzione attribuisce a 500.000 elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei membri dell'una e dell'altra Camera di promuovere referendum sulla proposta di modificazione costituzionale. Allora, stiamo bene attenti, perché qui c'è una sottile differenza. Nel caso di referendum abrogativo nei confronti di una legge ordinaria, a promuovere il referendum possono essere solo 5 consigli regionali o 500.000 elettori. Perché non può essere una quota della Camera a promuovere il referendum, o del Senato, dico, di una delle due Camere a promuovere il referendum? Perché sarebbe illogico. Io prima approvo questa legge in questa maniera e poi 3 giorni dopo ti promuovo sopra anche il referendum. No, vige il principio, in un'organizzazione democratica vige il principio per cui la maggioranza, tra virgolette, vince, e quindi una volta che il Parlamento ha deciso così, va bene così, basta. Qui invece, in sede di revisione costituzionale, non solo ci ritroviamo i nostri 500.000 elettori e i nostri 5 consigli regionali, ma anche 1/5 dei membri dell'una e dell'altra Camera. È uno spazio particolare dato alle minoranze, perché perché siccome qui si va ad incidere sui principi fondamentali, con una legge di revisione, con una legge costituzionale, con una legge di revisione costituzionale si va ad incidere sui principi di fondo dell'intero ordinamento, allora anche una minoranza parlamentare che in Parlamento può non essere riuscita, nonostante abbia fatto tutte le opposizioni possibili ed immaginabili, si sia agitata nella maniera più intensa, è riuscita ad opporsi a quell'approvazione, anche a quella minoranza è data la possibilità di fare una specie di provocazione al populum, di dire sentiamo che cosa dicono tutti i cittadini su questa proposta, ma perché qui si va a toccare il cuore dello Stato, si va a toccare lo scheletro del nostro ordinamento e quindi si vuole far sì che, nella peggiore delle ipotesi, tutti i cittadini siano chiamati a dire sì, qui la cosa va bene, sì, questa revisione costituzionale va bene, sì, questa revisione costituzionale non va, o questa legge costituzionale non va bene. Se viene promosso il referendum, si darà luogo al referendum, se no, se non viene promosso il referendum, il Presidente della Repubblica procederà questa volta alla promulgazione della legge di modifica di revisione costituzionale o della legge costituzionale, che quindi entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, lasciato passare lo spazio di vacatio legis ordinario o altra vacatio legis che sia prevista dalla stessa legge costituzionale. Se invece nella seconda deliberazione la proposta di revisione costituzionale, qui abbiamo il secondo binario, ottiene la maggioranza, almeno la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti di ciascuna Camera, in questo caso il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione e poi alla pubblicazione del testo della legge di revisione costituzionale. Che cosa c'è di particolarmente rilevante da mettere in evidenza? Sono due le cose da mettere in evidenza, una l'abbiamo già accennata. L'articolo 138 parla di revisione costituzionale e di leggi costituzionali, cioè questo procedimento, il procedimento che abbiamo descritto adesso, può essere impiegato sia per modificare il testo attuale della Costituzione, sia per aggiungere delle disposizioni in una qualsiasi materia, evidentemente costituzionalmente rilevante, che attualmente non sono previste. Non so, ad esempio in Spagna, nella Costituzione spagnola, è previsto, è espressamente detto dalla Costituzione, che le leggi elettorali devono essere, nelle leggi elettorali si deve applicare il sistema di Ohm, del quale abbiamo parlato a suo tempo. Nella nostra Costituzione non si dice niente circa i sistemi elettorali, se devono essere plurinominali, uninominali, maggioritari o proporzionali. Però, siccome la materia è di rilievo costituzionale, domani ci potrebbe, o oggi, potrebbe esserci qualcuno che dice no, almeno alcuni paletti fissi per quel che riguarda le leggi elettorali dobbiamo metterli. E quindi ti propone una legge che non è di revisione costituzionale, perché la Costituzione non dispone niente, ma che introduce norme costituzionali dove si dice da noi i collegi devono essere uninominali e si applica un criterio maggioritario, o viceversa, plurinominali con un sistema proporzionale. Questa è una. L'altra cosa importante, che a me sembra particolarmente importante perché la nostra Costituzione, mi sembra che l'articolo 138 dimostri una volta di più come la nostra Costituzione sia particolarmente attenta al dato di fatto. Già l'abbiamo rilevato con riferimento all'attività della Corte Costituzionale e avremo occasione di rilevarlo anche successivamente. Ed è importante, lo stesso spirito, la Corte Costituzionale, abbiamo detto, che viene chiamata a decidere sulla costituzionalità o meno di una norma, avendo in mano, non solo in via teorica, ma avendo in mano anche gli atti del processo nel corso del quale è stato promosso il giudizio di costituzionalità, perché esprime un giudizio in concreto e non in astratto. La stessa Costituzione dice sì, io sono una bella Costituzione, però in tempo passa per tutti e quindi può darsi che per mantenermi adeguata al tempo, nella mia interezza, debba modificare delle mie parti. E quindi ecco la saggezza del nostro Costituente, che prevede un procedimento normativo particolare per intervenire sul piano costituzionale, o modificando la Costituzione o introducendo delle ulteriori norme nella Costituzione. Possiamo modificare, ci sono dei limiti alla revisione costituzionale? C'è un limite espresso, che è quello contenuto all'articolo 139 della Costituzione, il quale dice che la forma repubblicana è irrivedibile. E qui bisogna subito dire che ci sono stati dei giuristi, soprattutto immediatamente dopo l'approvazione della Corte Costituzionale, della Carta della Corte, del testo costituzionale, che hanno detto: beh, se noi applichiamo l'articolo 138 per abrogare l'articolo 139, che pone il limite, poi possiamo cambiare tutto quello che vogliamo, giusto? Se noi abroghiamo legittimamente il 139, legittimamente, cioè seguendo il procedimento stabilito dall'articolo 138, poi possiamo fare quello che vogliamo. Ma qui, altra parte della dottrina, e poi anche la Corte Costituzionale, hanno detto: no, l'articolo 139 non si riferisce esclusivamente alla forma repubblicana intesa in senso generico, non c'è il re, ma per forma repubblicana si intende quella forma di governo e quella serie di diritti dei cittadini che sono sanciti, così come sono sanciti attualmente, nella Costituzione. Quindi non si possono modificare tutte quelle norme, e in particolare non si possono modificare tutte quelle norme che, una volta modificate, caratterizzerebbero in maniera differente il nostro ordinamento. E in particolare è stato detto: se possiamo modificare articoli, singole porzioni della parte prima o della parte seconda, assolutamente non possono essere modificate le disposizioni contenute nei principi fondamentali, articoli 1-12, da 1-12, perché se li modificassimo, se ne modificassimo anche una virgola, cambierebbe, essendo i principi fondamentali, essendo quelli i principi fondamentali, se ne modificassimo anche una virgola, verrebbe ad essere alterato l'intero meccanismo, l'intera struttura istituzionale, sia per quel che riguarda i diritti dei singoli, sia per quel che riguarda la struttura dell'ordinamento, le modalità di funzione, di funzionamento dell'ordinamento. Quindi, oltre a questo limite espresso, contenuto nell'articolo 139, non è un limite semplicemente formale, è un limite sostanziale che fa riferimento non a delle forme, ma fa riferimento ad una serie di posizioni giuridiche soggettive concrete e forme organizzative concrete. È chiaro? È sufficientemente chiaro? Va bene. Allora, esaurito questo aspetto, passiamo alla normazione ordinaria, alla funzione normativa che ha come oggetto la legge, che ha come contenuto la legge ordinaria. Allora, per quel che riguarda il procedimento di formazione delle leggi, si sogliono tradizionalmente distinguere una fase introduttiva, una fase costitutiva e una fase integrativa dell'efficacia. La fase introduttiva è costituita dalla iniziativa legislativa. L'iniziativa legislativa spetta a chi? A ciascun singolo parlamentare, che la può esercitare personalmente o insieme con altri parlamentari. Un progetto di legge può essere firmato solo da me, o può essere firmato da me parlamentare, dico, insieme ad altri colleghi. L'iniziativa legislativa quindi spetta a ciascun singolo parlamentare, al governo, a 50.000 elettori, cittadini elettori, al CNEL per le materie di sua competenza e poi ad alcuni altri soggetti per quel che riguarda alcune leggi particolari che vedremo poi successivamente. Come si esercita l'iniziativa? Si esercita predisponendo un testo, come si dice, un articolato, cioè un possibile testo di legge redatto in articoli e quindi in commi secondo determinati schemi, il quale deve essere accompagnato da una relazione illustrativa che da un lato giustifica il perché di quell'iniziativa, dice: io ho deciso di fare una legge sulla caccia perché mi interessa salvaguardare determinate, che limita l'esercizio della caccia perché mi interessa di salvaguardare determinate specie animali, quelle previste dalla legge. Da una relazione illustrativa che motiva il perché di quell'iniziativa legislativa e la spiega la logica che è stata seguita nella predisposizione di quel determinato articolato. Il progetto di legge viene presentato da colui che è dotato di iniziativa, dal soggetto dotato di iniziativa, al presidente dell'una o dell'altra Camera. Ovviamente, se è un'iniziativa parlamentare, il deputato la presenterà o i deputati la presenteranno al presidente della Camera. Se invece è del Senato, i senatori e i senatori la presenteranno al presidente del Senato. Gli altri titolari dell'iniziativa legislativa presenteranno la loro iniziativa all'una o all'altra Camera a discrezione, secondo quello che ritengono più opportuno. Un'antica consuetudine del nostro ordinamento, che però ultimamente ha subito diverse deroghe, faceva sì che il governo, le iniziative, i disegni di legge che venivano presentati dal governo, il governo li presentasse uno a una Camera e quello successivo all'altra, per non creare disparità di trattamento tra le due Camere. Non sempre però questa forma di cortesia costituzionale si applica, soprattutto quando le due Camere, come nel nostro momento, sono caratterizzate da forti scompensi di maggioranze e quindi possono intervenire anche valutazioni di carattere politico a far sì che io governo presenti la mia iniziativa prima all'una Camera e poi determinate iniziative prima all'una Camera e solo dopo all'altra, perché mi interessa di vedere se passano da quella Camera oppure no. Per quel che riguarda l'iniziativa legislativa cosiddetta popolare, quella che spetta 50.000 cittadini elettori, ovvero sia 50.000 cittadini dotati di elettorato attivo, anche qui i promotori di questa iniziativa legislativa dovranno predisporre degli appositi moduli riportanti ognuno il testo della legge che si vuole introdurre, nonché lo spazio per la raccolta delle 50.000 firme di cittadini elettori, le quali verranno verificate questa volta non dalla Corte di Cassazione ma dall'amministrazione della Camera davanti alla quale quel progetto di legge viene presentato. Per quel che riguarda invece l'iniziativa legislativa governativa, ogni disegno di legge che il governo presenta alle Camere deve essere deliberato dall'intero governo. E qui abbiamo una serie di qui pro quo che si verificano leggendo i giornali. Quando sul giornale leggiamo che ieri sera il governo, nella seduta di ieri, il governo ha approvato il disegno di legge in materia di, non vuol dire che quel disegno di legge è diventato legge, vuol dire che il governo ha approvato il disegno di legge e lo presenterà alla Camera, quindi prima che diventi legge possono passare anche 5 anni. Una volta che il governo abbia deliberato, sia tutto d'accordo, abbia deliberato quel determinato disegno di legge, il disegno di legge viene presentato all'una o all'altra Camera mediante decreto di autorizzazione alla presentazione del disegno di legge da parte del Presidente della Repubblica. Altro sulla iniziativa legislativa non c'è da dire e quindi prendiamo in considerazione la fase costitutiva. La seconda fase, che è la fase costitutiva, ovvero sia è la fase nella quale le Camere deliberano il progetto di legge. Il progetto di legge da semplice progetto diventa deliberazione della Camera e quindi legge. Allora, una volta che il Presidente della Camera ha per le mani il disegno di legge, chiunque l'abbia presentato, lo assegna alla Commissione parlamentare competente per materia. È un disegno di legge in materia di infrastrutture di trasporto, TAV, autostrade, robe di questo genere, verrà affidato alla Commissione Territorio e Ambiente, la quale Commissione Territorio e Ambiente, come si dice, istruisce il progetto, ovvero sia lo discute al proprio interno, eventualmente apporta anche delle modifiche al testo del progetto. Su questo punto si era discusso molto un tempo, perché si diceva se quella commissione non deve deliberare, come fa? Deve semplicemente riferire, come fa ad apportare delle modifiche. Però ormai quasi stabilmente, da una ventina d'anni, è riconosciuta la possibilità alla commissione di apportare, dalla commissione in sede referente, di apportare delle modifiche al disegno di legge. La discussione all'interno della commissione in sede referente si conclude sicuramente con una relazione di maggioranza, nella quale viene spiegato il lavoro che è stato svolto in commissione, vengono approfondite le ragioni che giustificano quel determinato progetto di legge relazione di maggioranza che si conclude con un invito alla Camera, all'Assemblea nella sua interezza, a discutere e deliberare quel determinato disegno di legge. La relazione di maggioranza potrà essere accompagnata da una o più relazioni di minoranza, dove le minoranze diranno: questo disegno di legge è un vero e proprio schifo, non serve a niente, e quindi proponiamo che non si discuta e che non venga né discusso né deliberato. Una volta che il progetto di legge è uscito dalla commissione, viene iscritto all'ordine del giorno dell'Aula, la quale Aula su quel progetto di legge farà tre serie di votazioni. Una prima votazione, che è quella di passaggio, cosiddetta di passaggio all'ordine del giorno o agli articoli. L'Aula, dopo aver ascoltato la relazione di maggioranza o di minoranza, la relazione di maggioranza e l'unica o le più relazioni di minoranza, delibererà se discutere quel progetto di legge oppure no. E questo si dice deliberare il passaggio all'ordine del giorno, cioè che ci si occuperà di quella roba, di quel determinato disegno di legge. Deliberato il passaggio all'ordine del giorno, il progetto di legge verrà discusso articolo per articolo. Nel corso di questa discussione possono essere apportati degli emendamenti, che possono essere aggiuntivi, soppressivi o modificativi. Soppressivi nel senso che l'emendamento sopprime l'intero articolo o parte di esso. Modificativo nel senso che altera l'intero articolo o parte di esso. Soppressivo, aggiuntivo se aggiunge delle parti a quell'articolo oppure meno. Finita la votazione sull'intero, sugli emendamenti, si voterà sull'intero articolo così come risultato dopo che è stato emendato. Questa operazione viene ripetuta per ogni articolo. Una volta che tutti gli articoli di quel progetto di legge sono stati approvati, ci sarà la discussione generale, ci sarà una votazione generale sull'intero testo di legge, che potrà approvarlo o non approvarlo. Se l'intero testo di legge viene approvato, verrà trasmesso con un messaggio dal Presidente della Camera nel quale è stato approvato al Presidente dell'altra Camera, o se l'altra Camera ha già approvato quel progetto di legge, al Presidente della Repubblica per la promulgazione e poi per la pubblicazione. Come vedete, si tratta di un procedimento che può anche essere un po' macchinoso, perché se un progetto di legge ha già 10, 15, 20 articoli, ognuno dei quali è composto di 3, 4, 5 commi, e su ognuno di questi si deve discutere di una certa quantità di emendamenti, la cosa comporta un certo lavoro. La cosa è piuttosto laboriosa. Possiamo ricordare che sia in commissione sia nell'aula si può procedere all'abbinamento, generalmente si procede in commissione, si può procedere all'abbinamento o allo stralcio, cioè ci troviamo di fronte ad un progetto di legge di 15 articoli, su 5 articoli del quale siamo tutti d'accordo, sugli altri 10 no. Siccome la materia è importante, che quella materia venga disciplinata da una legge, possiamo decidere di stralciare quei 5 articoli che andranno avanti come progetto di legge a sé stante, mentre gli altri articoli prenderanno, verranno discussi e approvati separatamente come se fossero un altro progetto di legge. Quando si ha uno stralcio, se voi vedrete mai un atto parlamentare, quando di fianco alla legge c'è scritto, alla proposta, al disegno di legge, è scritto al disegno di legge 1458 bis, vuol dire che c'è stato uno stralcio. Progetto di legge 1458 ter, ce ne saranno stati due, e via dicendo. Se invece di fronte a quel progetto di legge vedete una lettera 1458ABC, vuol dire che quel progetto di legge è stato approvato in un testo da una Camera, è andato all'altra Camera e la seconda Camera l'ha modificato, allora è tornato alla prima e non era più 1458 ma è diventato 1458A, poi B, poi C a seconda dei giri che fa di Camera in Camera. Il progetto di legge, questo che abbiamo adesso così sommariamente descritto, è il progetto di legge, l'iter, è il procedimento cosiddetto ordinario, perché è quello che, se non vengono adottati i procedimenti che vedremo adesso, è quello che si deve adottare e che la Costituzione impone per determinati disegni di legge. Ad esempio, per tutti i disegni di legge in materia costituzionale o elettorale. Quindi, come vedete, non i disegni di legge costituzionali, perché allora saremmo nell'ambito dell'articolo 138, ma in materia costituzionale, ovvero sia disegni di legge che, disciplinando, ad esempio, l'organizzazione di un organo costituzionale, influiscono indirettamente sul complesso dell'organizzazione. Un disegno di legge sul funzionamento, sulla formazione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura sarebbe un disegno di legge in materia costituzionale. Un disegno di legge che abolisse il Consiglio Superiore della Magistratura sarebbe un disegno di legge costituzionale, perché il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo che è previsto dalla Costituzione, quindi se lo voglio abolire devo modificare la Costituzione, e quindi sarebbe un disegno di legge costituzionale. Se invece dico che il Consiglio Superiore della Magistratura è formato da 30 piuttosto che da 24 componenti, di cui un terzo così e due terzi cos'ha, no, sul terzo e due terzi no, perché è stabilito dalla Costituzione, ma se muto il numero dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura mi trovo di fronte ad un disegno di legge in materia costituzionale, e quindi per questo disegno di legge dovremo valerci del procedimento ordinario di formazione della legge. Idem per i progetti di legge in materia elettorale. Se cambiamo la disciplina elettorale non possiamo farlo con uno dei procedimenti che vedremo adesso, dobbiamo farlo col procedimento ordinario. Idem per i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali che abbiamo visto prima, o per i progetti di legge di approvazione del bilancio e del conto consuntivo dello Stato. Tutti questi devono essere approvati col procedimento ordinario, quindi devono essere approvati dall'Aula, quindi seguono il procedimento più garantistico, che offre maggiori garanzie che abbiamo a disposizione. A fianco del procedimento ordinario abbiamo il procedimento abbreviato. Che cosa vuol dire abbreviato? I regolamenti parlamentari prevedono per ciascuno dei passaggi che abbiamo visti prima, che abbiamo visto e ai quali abbiamo accennato prima, prevedono una certa serie di termini. Il progetto di legge deve essere assegnato alla Commissione entro X giorni, che Commissione che dovrà finire il suo esame entro X giorni, e così via. Se nel procedimento abbreviato viene stabilita direttamente dalla Costituzione, l'articolo 72, che i termini previsti sono dimezzati. Quando si applica il procedimento abbreviato? Si applica quando colui che ha esercitato l'iniziativa legislativa chiede la cosiddetta urgenza, cioè vuole che il suo progetto di legge sia approvato in termini temporali più ristretti. L'urgenza deve essere deliberata dalla Camera o dal Senato, a seconda di dove è presentato quel progetto di legge. Perché? Perché io, senatore della Torre, posso dire questo progetto di legge è importantissimo, voglio che sia abbreviato in metà tempo. Ma non sono io che sono, tra virgolette, sovrano, è la Camera che è sovrana, è lei che quindi dovrà decidere se è opportuno dimezzare i termini oppure no. Poi abbiamo il procedimento in sede decentrata. Che cosa significa? Significa che tutte quelle fasi che abbiamo visto prima, istruttoria, discussione articolo per articolo, approvazione dell'intero progetto di legge, non si svolgono in aula ma si svolgono in commissione, tutte. Quindi non è l'intera assemblea che approva il progetto di legge, ma è solo un organo dell'assemblea. Come può avvenire una cosa di questo genere dal momento che la Costituzione ci dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente da entrambe le Camere? Come può essere che solo una quota delle Camere approvano e quindi esercitano la funzione legislativa invece dell'interezza di ciascuno dei due collegi? Questo può avvenire perché è la stessa Costituzione che, sempre l'articolo 72, stabilisce che si può ricorrere a questo tipo di procedimento, stabilisce quindi questa forma, tra virgolette, eccezionale. Quali sono i pericoli che sussistono in questo tipo di procedimento? E il pericolo sta in questo, che i rapporti di forza presenti nell'aula possono non essere uguali nella commissione. Alla Camera vige il principio della proporzionalità. Ogni commissione deve essere formata in maniera tale che vengano rispettati i rapporti di forza. Però mi capite che un conto che è difficile riprodurre, diciamo così, su 60 soggetti gli stessi rapporti di forza che esistono tra 630 soggetti. Per mantenere un certo equilibrio può darsi che membri di una formazione minore, non so, dei comunisti italiani, non siano presenti nella commissione. Oppure, proprio perché ci troviamo di fronte a 60 teste invece che 630, può essere che quel giorno lì 10 membri della maggioranza siano tutti malati e quindi la maggioranza si troverebbe ad andare sotto. Allora, proprio perché è un procedimento di carattere eccezionale, è la stessa Costituzione che stabilisce che il governo, alla Camera vige il principio della proporzionalità, al Senato vige il principio della rappresentatività, in ogni commissione ci deve essere almeno un membro di ciascun gruppo. Allora ci troveremo di fronte al fatto che il membro del gruppo che nella Camera non conta niente, invece in sede di commissione conta parecchio. Il famoso deputato di Rifondazione Comunista, senatore di Rifondazione Comunista di cui abbiamo parlato prima, alla Camera può non esserci, al Senato può esserci, però pesa di più e quindi potrebbe alterare gli equilibri. Proprio per evitare queste difficoltà, queste aporie, la stessa Costituzione a stabilire che il governo, un decimo dei membri della Commissione, un quinto dei membri della Commissione, scusate, o un decimo dei membri dell'Assemblea, possono chiedere che quel progetto di legge venga trasferito dalla sede decentrata in sede ordinaria, per le ragioni che abbiamo detto adesso, che poi sono le stesse ragioni per le quali viene stabilito che determinati progetti di legge devono essere discussi solo, possono solo essere assoggettati all'iter ordinario, progetti di legge in materia costituzionale, elettorale, bilancio, consuntivi, legge di autorizzazione, devono andare col procedimento ordinario per evitare i rischi che si possano essere, i rischi di cosiddette imboscate che si possono verificare in sede di approvazione, in sede decentrata. Come si fa a stabilire che un progetto di legge seguirà l'iter, il procedimento decentrato invece che il procedimento ordinario? Lo stabilisce il Presidente, nel momento in cui assegna il progetto, il Presidente della Camera, nel progetto o del Senato, nel momento in cui assegna quel determinato progetto di legge ad una commissione, dirà te lo assegno in via ordinaria o te lo assegno in via deliberativa. Tu, commissione, sarai quella che delibererà. Perché? Perché tanto la garanzia di trasferimento del progetto di legge dalla sede decentrata alla sede ordinaria c'è, e quindi comunque è evidente che un procedimento di questo genere viene usato al fine di a un procedimento di questo genere si ricorre al fine di rendere più veloci i lavori della Camera, perché invece di esaminare due volte lo stesso progetto di legge lo si esamina una volta sola in commissione e in forma più ristretta, quindi si fa prima. È un tipo di procedimento che è stato introdotto per rendere più spediti i lavori delle Camere. Infine, sempre ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, abbiamo il procedimento misto. Il procedimento misto significa che è misto tra il procedimento ordinario e il procedimento in sede decentrata, per cui la Camera, l'Assemblea, il Collegio nella sua interezza discute e approva i principi che devono presiedere, che devono guidare quel determinato progetto di legge. La discussione e l'approvazione articolo per articolo avviene in commissione, la discussione generale e l'approvazione del testo avviene in aula, senza possibilità di ridiscutere articolo per articolo. Quindi è una cosa che sta a metà tra il procedimento ordinario e il procedimento in sede decentrata. Anche qui la decisione se ricorrere al procedimento misto o al procedimento ordinario spetta sempre al Presidente della Camera o del Senato, nel momento in cui assegna quel determinato procedimento di legge. Abbiamo detto che la discussione, quindi noi ci troviamo di fronte a che cosa? Nel primo caso la Commissione si dice in sede referente, perché si limita a riferire all'Aula che poi deciderà. Nel secondo caso invece la Commissione è in sede decentrata, è in sede deliberante, scusate, non decentrata. Il procedimento decentrato è la Commissione in sede deliberante, perché delibera l'intero progetto di legge. Nel terzo caso, quindi nel procedimento misto, quarto caso, perché abbiamo anche l'ordinario, nel procedimento misto la Commissione in sede, si dice, redigente, perché redige il testo di legge articolo per articolo, ma non nella sua interezza, perché quella sarà deliberata dalla Camera, dall'intera Assemblea, sarà deliberata in aula. Una volta che il disegno di legge, in un secondo un procedimento, l'altro o quell'altro sia stato approvato, abbiamo detto viene trasmesso da un Presidente della Camera al Presidente dell'altra Camera, e se entrambe le Camere hanno approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Qui inizia la terza fase, che è quella cosiddetta integrativa dell'efficacia, che si articola in due momenti, che sono la promulgazione e la pubblicazione. La promulgazione spetta al Presidente della Repubblica. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che il Presidente della Repubblica verifica che il disegno di legge sia stato approvato regolarmente. Una volta che il Presidente della, cioè che le norme che presiedono all'iter legis, al procedimento di formazione della legge, siano state tutte rispettate. Una volta che questo avvenga, il Presidente della Repubblica dota, e questo è l'altro momento della promulgazione, dota quella legge della clausola di esecutività. Se voi guardate sulla Gazzetta Ufficiale, il testo di una legge sulla Gazzetta Ufficiale, vedrete che c'è il numero, la data e il numero della legge, il titolo della legge, e sotto ci sarà scritto il Presidente della Repubblica, il Senato, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato, e lo scrive il Presidente della Repubblica con ciò dicendo che il procedimento è stato regolare. Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge, due punti aperte le virgolette e giù il testo della legge. In fondo c'è la clausola di esecutività, il Presidente della Repubblica alla fine della legge scrive: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente legge come legge dello Stato. È in forza di questa clausola che noi siamo tenuti ad obbedire al disposto della legge. Dopodiché, sottoscrizione del Presidente della Repubblica, via dicendo. In sede di promulgazione, il Presidente della Repubblica, la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il cosiddetto veto sospensivo. Cioè, qualora il Presidente della Repubblica ritenga che quel disegno di legge presenti dei vizi formali o anche alcuni difetti di carattere sostanziale, può rinviare alle Camere, può non promulgare il progetto di legge e rinviarlo alle Camere per un'ulteriore deliberazione. Le Camere che cosa possono fare? Possono o rideliberare il progetto di legge tenendo conto delle osservazioni del Presidente della Repubblica, o lasciarlo cadere, quindi tenendo ancora in maggior conto le osservazioni del Presidente della Repubblica perché lo lasciano lì, oppure possono riapprovarlo tale e quale. In questo caso il Presidente della Repubblica non può far altro che procedere alla promulgazione di quella legge che è stata definitivamente approvata. Pena, come abbiamo visto a suo tempo, incorrere nel reato di attentato alla Costituzione. E questo per quel che riguarda la promulgazione. Poi abbiamo la pubblicazione. Ah, dunque, quando voi vedete una legge, dicevamo un attimo fa, la trovate indicata con legge, non so, 19 aprile 2007, numero 452. La data che trovate in cima alla legge, e che è uno degli elementi identificativi insieme al numero della legge, è la data non di approvazione, come molte persone dicono erroneamente, ma è la data di promulgazione. Ogni legge o atto avente forza di legge, dei quali ci occuperemo tra un attimo, assume nel corso dell'anno un numero progressivo. Quindi la legge del 1 gennaio avrà il numero 1, quella del 15 gennaio avrà il numero 2, quella del 1 di febbraio avrà il numero 15, e così fino ad arrivare alla fine dell'anno. Promulgazione. Pubblicazione consiste, una volta che la legge, il disegno di legge approvato dalle Camere sia stato promulgato dal Presidente della Repubblica, viene trasmesso al Ministro di Grazia e Giustizia, detto anche Ministro Guardasigilli, il quale appone a quel testo il Gran Sigillo dello Stato e lo inserisce, eccoci, e lo inserisce nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, della quale è custode. Dopodiché ne ordina la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Una volta che quel testo di legge sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore in via generale, quindi il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione. Se invece è stata chiesta l'urgenza o è previsto qualche altra ragione, può entrare in vigore anche prima o dopo, prima dei 15 giorni, dico, o molto dopo i 15 giorni. Quando in Germania è stato approvato il Bürgerliche Gesetzbuch, il codice civile tedesco nel 1892, siccome i tedeschi erano molto contenti dell'opera che avevano fatto, hanno impiegato 8 anni a istruire giudici e avvocati sul nuovo codice civile. L'hanno fatto entrare in vigore il 1 gennaio 1900, perché con l'inizio del nuovo secolo bisognava anche dare sfogo a questa grande pensata giuridica che era. Quindi c'è stata la bellezza di 8 anni di vacatio legis. Questo per dire che non è che la vacatio legis, se non si dice niente, è di 15 giorni, se no può essere, il termine può essere qualsiasi, che, purché sia stabilito nella stessa legge. Ecco, perché, quindi pubblicazione per dare pubblicità alla legge, e dopodiché la legge si presume che in questi 15 giorni ciascun cittadino italiano prenda visione della Gazzetta Ufficiale e sappia quali sono le norme alle quali deve obbedire. Perché è importante l'inserzione del testo di legge nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti? Perché può darsi che la Gazzetta Ufficiale sbagli a riprodurre il testo di legge. Allora, qualsiasi cittadino ritenga che quel testo di legge, e a me è capitato 2 o 3 volte, 3 o 4 volte, sia sbagliato, sia non conforme all'originale, può andare al Ministero di Grazia e Giustizia, collazionare il testo originale con il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, vedere se in effetti c'è l'errore o no, e se c'è l'errore il Ministro di Grazia e Giustizia provvederà a far pubblicare la correzione sulla Gazzetta Ufficiale quanto prima. Però appunto il testo della Gazzetta Ufficiale fa testo, per così dire, però se sorgono dei dubbi, il testo originale, questo testo può essere collazionato con il testo originale ed eventualmente corretto. In questo consiste la fase integrativa dell'efficacia, perché attraverso promulgazione e pubblicazione il testo di legge diventa, il progetto di legge già approvato diventa definitivamente legge. Insieme alle leggi, come sotto il profilo della funzione normativa, abbiamo le leggi delegate e i decreti legge, i quali sono atti normativi che fanno capo non al Parlamento ma al Governo. Prendiamoli in considerazione separatamente. Incominciamo con le leggi cosiddette leggi delegate. Può accadere, allora, il Governo, come abbiamo detto, la regola generale della Costituzione è che la funzione legislativa è esercitata collettivamente da entrambe le Camere. Il principio di legalità vuole che, a questo si connette il principio di legalità, per cui la legge è l'atto più alto, a parte la Costituzione, l'atto di maggior forza del nostro ordinamento, e deve essere adottata dall'organo rappresentativo dell'intera collettività nazionale, deliberato dall'organo rappresentativo dell'intera collettività nazionale, cioè il Parlamento. Ma noi sappiamo che nel nostro ordinamento il principio della divisione dei poteri è temperato dal principio della collaborazione tra i poteri. Allora è la stessa Costituzione che, pur ribadendo che la funzione legislativa spetta alle Camere, attribuisce al governo la possibilità di adottare norme che hanno valore, forza di legge, e quindi avendo forza di legge possono anche, che cosa? Se hanno forza di legge, quindi sono atti pari ordinati, vigerà il principio per cui la norma successiva abroga la precedente. Quindi decreti legge e decreti legislativi sono atti che possono abrogare delle leggi. Quindi atti del governo, atti di una parte, che possono abrogare degli atti assunti dal potere legislativo in senso stretto. Quindi, quando il governo adotta dei decreti legislativi o dei decreti legge, diciamo così, esercita, se noi pensiamo alla tabellina che abbiamo visto all'inizio dell'intero corso, esercita potestà legislativa in senso stretto. Però le fattispecie che consentono il ricorso al decreto legislativo e al decreto legge sono fattispecie particolari, non è che il governo possa farlo sempre. Nel caso del decreto legislativo, il Parlamento delega espressamente il governo a porre delle norme in un determinato ambito e secondo determinati principi. Quindi si ha una legge di delega con la quale il governo dice al Parlamento, il Parlamento dice al governo, attribuisce al governo la possibilità di adottare delle norme aventi forza di legge. Nelle leggi di delega, dice la Costituzione, il Parlamento deve indicare, circoscrivere la materia all'interno della quale il governo è abilitato a porre delle norme di livello primario, nonché indicare i principi cui il governo deve ispirarsi per adottare quelle norme, e deve anche porre un limite di tempo. Il governo deve emanare il codice di procedura penale secondo i principi del processo accusatorio e non inquisitorio entro 2 anni a partire da oggi, oppure entro il 31 dicembre del 2010. Quali sono i problemi che si pongono con riferimento al decreto legislativo? Allora, abbiamo detto prima, il decreto legislativo atto avente forza di legge, quindi può abrogare una legge, ma in quanto atto avente forza di legge può essere anche assoggettato al controllo della Corte Costituzionale, al controllo di costituzionalità, il quale controllo di costituzionalità avrà come parametro, e questa è una cosa da tenersi presente, non solo la Costituzione, ma anche la legge di delega, perché il decreto legislativo potrebbe essere incostituzionale per eccesso di delega. Il governo, il Parlamento, adesso al governo, mi fai un codice di procedura penale con queste caratteristiche entro questo tempo, e invece il governo, oltre al codice di procedura penale, ti fa anche un codice di procedura civile. Avrebbe ceduto dalla delega, e quindi in quanto eccesso di delega quel secondo codice sarebbe emanato in forza di un eccesso di delega, quel secondo codice sarebbe incostituzionale. Quindi, questione particolare, giudizio, il parametro di costituzionalità, una legge ordinaria in questo caso diventa anche qui un parametro di costituzionalità. L'altra questione è: può in pendenza di delega il Parlamento emanare delle norme nella materia che è stata delegata al governo? C'è la costituzionalista? No. secondo voi? Sì, il Parlamento può emanare delle norme, perché la delega, e questo è un principio che vale in qualsiasi ambito del diritto, non spoglia il delegante del potere che ha delegato. Se io incarico la signorina con procura di comprarmi una casa a Palermo, perché lei va sempre a Palermo e io non ci vado mai, e poi accidentalmente io vado a Palermo e la casa me la compro da solo, e la signorina non me l'ha ancora comperata, quella procura rimane priva di contenuto, ma io posso comunque comprare la casa a Palermo. Idem per il Parlamento delega il governo ad emanare un decreto legislativo in una certa materia secondo determinati principi entro un determinato termine, però se io Parlamento legifero in tutto o in parte su quello stesso argomento, in quella stessa materia esercito bene la mia delega, esercito bene il mio potere, e in questo caso viene meno la delega in tutto o in parte, la delega che ho concesso al governo. Perché l'ipotesi contraria sarebbe che quando poi il governo esercita la delega abroga la norma che ho messo io, neanche per sogno. Se io ho normato in quell'ambito, ho implicitamente ritirato la delega al governo su quell'ambito. I decreti legislativi sulla Gazzetta Ufficiale li trovate indicati come decreti legislativi o DLGS. Questo dal 1900. Dalla fine degli anni 80, mi pare dal 1988. Prima i decreti legislativi assumevano la forma di decreti del Presidente della Repubblica. Quindi ci possono essere dei decreti legislativi, ovvero sia degli atti aventi forza di legge, emanati a norma della Costituzione, che però non si chiamano DLGS ma DPR. E quindi per tutti gli atti precedenti al 1988 bisogna andare a verificare bene che si tratti di, sempre verificare che si tratti di decreto legislativo oppure di un decreto del Presidente della Repubblica che ha un mero valore amministrativo. Allora, è evidente che se è un decreto, un DPR che mi cambia il cognome, sarà un atto amministrativo, perché non c'è bisogno di una legge per cambiarmi il cognome. Se è un decreto che mi riconosce la cittadinanza, che mi attribuisce una pensione, una medaglia, sono tutti atti amministrativi. Per gli altri bisogna stare attenti, ma come faremo a vederlo? Se è un decreto, cioè se è un atto avente valore, una norma di livello secondario, un atto amministrativo, ci sarà la motivazione. Ci sarà il DPR cialde e ciali, poi ci sarà scritto il Presidente della Repubblica, visto, considerato, rilevato, eccetera, eccetera, decreta, e questo sicuramente sarà un atto amministrativo. Se invece non c'è la motivazione, allora sarà un decreto legislativo. Questa è una considerazione pratica, ma che bisogna tenere presente, perché a dire verità adesso sempre meno, però fino a qualche tempo fa, almeno fino a una decina d'anni fa, c'era il rischio, si correva qualche rischio, bisognava far riflettere su ogni DPR. E infine i decreti legge, e così per oggi chiudiamo. I decreti legge sono anche questi previsti dalla Costituzione, la possibilità, sono anche questi atti normativi di livello primario, quindi atti che possono abrogare delle leggi. Sono atti che spettano al governo, rientrano nella competenza del governo, solo che mentre nel caso dei decreti legislativi il governo emanava degli atti di livello primario su delega del governo, su delega del Parlamento, qui invece il governo emana degli atti di livello primario motu proprio, spontaneamente, senza delega, per così dire si appropria del potere legislativo e lo esercita. Quindi, come vedete, è il decreto legge costituisce una fattispecie ancora più pericolosa del decreto legislativo. Perché? Perché l'organo governo si prende per conto suo il progetto, la potestà legislativa, si appropria di potestà legislativa. Ed è per questo, e la esercita, ed è per questo che la Costituzione individua, da un lato specificamente, i casi in cui il governo può valersi del decreto legge. E quindi, la prossima volta ci saranno i giardinieri che tagliano l'erba con l'elicottero, così ci abbiamo messo tutto. Allora, quindi la Costituzione prevede che si possa ricorrere al decreto legge solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Quindi deve sussistere la necessità, l'urgenza e la straordinarietà di entrambi. Poi il decreto legge deve essere presentato nello stesso giorno della sua adozione, deve essere pubblicato il giorno successivo, entra in vigore immediatamente, perché se è l'urgenza che lo vuole entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, e deve essere immediatamente presentato alle Camere per la conversione in legge. Se le Camere sono sciolte, devono riunirsi entro 5 giorni per procedere all'esame del decreto legge e alla conversione. Se il decreto legge non viene convertito in legge dal Parlamento, quindi approvato almeno, convertito almeno da una delle Camere entro 60 giorni, decade. Cade e quindi cessa. Decade ed è come se non fosse mai esistito. Quindi gli effetti di quel decreto legge vengono meno, come si dice, ex tunc, fin dall'origine. Attenzione, se, problema che si era posto tanti anni fa, se attraverso un decreto legge io aumento il prezzo della benzina e quindi la benzina cessa, non costa più 500 lire ma 650, torniamo indietro appunto, usiamo delle cifre che vogliono essere storicamente veritiere o quasi, attraverso un decreto legge aumento il prezzo della benzina da 500 lire a 650. Per i prossimi 60 giorni io, quando vado a fare il pieno, quando vado a fare benzina, pago ogni litro di benzina 650 lire. Il decreto legge non viene convertito, quindi allo scadere del 60° giorno la benzina torna a costare 500 lire. Ed è come se il prezzo non fosse stato mai aumentato. Che fine fanno quelle 150 lire al litro che io ho versato in più? E se io fossi stato così bravo da farmi rilasciare una ricevuta dal benzinaro, potrei andare dal benzinaro al quale mi sono rivolto e dirgli: senti caro mio, io ti ho pagato questa benzina 150 lire in più per questi 2 mesi, adesso tu mi restituisci la somma o mi dai benzina fino a che non andiamo in pari. Se io invece non mi sono fatto rilasciare la ricevuta e quindi non posso provare il credito, si applica la regola del chi ha avuto ha avuto e chi ha dato, purtroppo ci ho passato e compagnia bella. Ecco, questo per dire che cosa significa che un decreto legge cessa di produrre effetti fin dall'origine se non viene convertito. Problemi del decreto legge. Allora, deve essere convertito solo in casi straordinari d'urgenza, di necessità straordinaria, di necessità d'urgenza. Deve essere convertito in legge entro 60 giorni e, dice la Costituzione, il governo adotta il decreto legge sotto la sua responsabilità. Nella mente del Costituente voleva dire che il decreto legge poteva chiamare in causa la responsabilità politica del governo e che il governo, che non si fosse visto convertito il decreto legge, si sarebbe dovuto dimettere. Però questa disposizione costituzionale non è mai stata applicata, quindi ci troviamo di fronte fin dall'origine dei governi che si sono visti non convertiti i decreti legge, ma che hanno continuato a vivere ugualmente fino a morte naturale. Un altro problema che si è posto recentissimo, 10-15 anni fa, era quello della reiterazione dei decreti legge. cosa succedeva? Il governo, il Parlamento non convertiva in legge un determinato decreto legge nei 60 giorni e il governo al 61esimo giorno presentava un decreto legge in tutto simile. E siamo andati avanti anche con 12, 14, 16 reiterazioni, quindi 2 anni e mezzo di decreti legge, fino a che qualcuno che era stato attento alle lezioni di diritto costituzionale ha detto: ma anche se il decreto legge viene reiterato 20 volte di seguito, non è che gli effetti continuano a prodursi nel tempo, perché se ogni decreto legge cade dopo 60 giorni, quei famosi 150 lire in più a benzina, a litro di benzina, io me li devo tornare indietro, non posso pensare che 60 più 60 più 60 andiamo avanti per 2 anni, no, perché se l'efficacia del decreto legge viene meno dopo 60 giorni, quelle 150 lire in più a benzina chiunque ha sempre il diritto di avere. Per cui si è creata questa, qualcuno l'ha fatto presente alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'osservazione era giusta e ha invitato il governo a non reiterare mai più decreti legge. Per cui è stata fatta una legge che ha detto che i decreti legge non sono reiterabili e da un po' di tempo non assistiamo più a reiterazioni di decreti legge, perché in effetti sarebbe difficile. Allora, penultima notazione, il decreto legge è soggetto alla vaglio di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale, è ovvio perché è un atto avente forza di legge. E qui il parametro di costituzionalità però quale potrà essere anche? Oltre agli altri parametri di costituzionalità, un particolare parametro di costituzionalità sarà costituito dalla straordinaria necessità, casi straordinari di necessità ed urgenza. Se non c'era necessità, se non c'era urgenza, se non c'era straordinarietà, quel decreto legge non poteva essere adottato e quindi è incostituzionale, soluzione alla quale la Corte Costituzionale è giunta e quindi la cosa è rilevante. Infine, la Costituzione vieta il ricorso al decreto legge per una serie di norme o per una serie di materie, oltre a quelle che abbiamo visto prima con riferimento al procedimento ordinario. Non possono essere convertiti in legge dei decreti legge, non si possono usare i decreti legge per convertire in legge dei decreti legge, cioè a convertire i decreti legge devono essere sempre delle leggi del Parlamento, delle leggi ordinarie. Ultima questione, la legge di conversione deve convertire il decreto legge così com'è o può modificarlo? La Costituzione tace sul punto, per cui si sono spesi fiumi di inchiostro, però la prassi ha visto convertire decreti legge in legge ma con modificazioni, ed è una prassi che è pacificamente accettata. Quindi la legge di conversione non dice articolo 1 converto in legge, si può dire semplicemente converto in legge quel decreto legge, ma può anche dire converto in legge quel decreto legge con le seguenti modificazioni. Allora troverete aperte le virgolette, l'articolo 1 introdurre, l'articolo 2 introdurre, l'articolo 3 introdurre e via dicendo.